Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, bentrovati. Oggi avremo come ospite dalla Sardegna Andrea Tanda, lo conoscete perché abbiamo già parlato con lui, vi avevamo promesso una rubrica mensile, infatti abbiamo avuto una puntata il mese scorso con lui. Voi sapete sicuramente Andrea Tanda, è un teologo, psicologo e proprio i suoi studi vertono proprio su queste cose. Oggi parleremo anche, soprattutto, toccheremo un attimino qualcosa che non abbiamo concluso nella puntata precedente di Ferite dell'Anima, adesso chiederemo ad Andrea perché voleva ovviamente concludere con qualcosa, ma oggi toccheremo proprio le relazioni dell'occultismo e anche queste sono delle tematiche un po' particolari, ma parleremo anche di questo. Ok, adesso vediamo se è in linea con noi il dottore Andrea.
Eccomi, sono in linea.
Si sente benissimo.
Buongiorno. Che Dio ti benedica.
Grazie anche
a te. Che benedica tutti i fratelli e sorelle che ci ascoltano attraverso la radio.
Bene, sono contenta. Ti sento molto bene.
Sì, bene, perché quando si inizia la propria giornata con la benedizione del Signore, penso che poi di conseguenza c'è un'abbondanza di doni e di grazie,
certo,
che arrivano dall'alto,
certo,
che piovono dall'alto,
è bellissimo. Amen. Questo. Ok, ho già detto agli ascoltatori che riprenderemo un attimino, intanto ho ricordato che sarà una rubrica mensile,
certo,
e che il mese scorso abbiamo parlato della guarigione, dell'aiuto, perlomeno aiutare le persone, dare questa indicazione per poter uscire fuori da questo vortice, dalle ferite profonde dell'anima, e quindi abbiamo parlato di questo il mese scorso, abbiamo iniziato con questa puntata che sto nominando e ci sono ancora delle piccole cose da concludere e oggi parleremo della relazione, diciamo, trattiamo un attimino questo argomento dell'occultismo. Allora Andrea, c'è qualcosa che non abbiamo detto e non abbiamo concluso perché non c'è stato il tempo per quello che riguarda le ferite dell'anima, ecco,
allora,
ti lascio la parola.
Allora, io soltanto desideravo, ecco, dire questo, che mi accorgo che nel mondo cristiano evangelico, specialmente tra coloro che sono nati di nuovo, c'è sempre un po' di confusione per quanto riguarda la guarigione dell'albero genealogico, no?
Sì, è vero.
E quindi diciamo così, oppure la guarigione generazionale. Quello che io desideravo solamente sottolineare è questo, cioè non è che noi ereditiamo i peccati dei nostri antenati, dei nostri genitori, perché sappiamo che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati,
certo,
giusto?
Certo.
Quindi Lui ha pagato per tutti noi, quindi noi siamo salvi in virtù della Sua grazia e su questo noi siamo d'accordo. Quello che desideravo dire è soltanto questo, che io penso che comunque la guarigione, io dico questo in un termine così particolare, dell'albero genealogico o intergenerazionale,
sì,
appunto come avevo detto prima, è un'opportunità offerta ai cristiani per riconoscere e guarire tutte quelle influenze familiari negative,
sì,
che ci vengono trasmesse e che hanno ripercussioni anche nel futuro. E penso che questo, come ho detto anche la volta scorsa, che la guarigione intergenerazionale ci induce a pensare alla possibilità che le azioni e gli avvenimenti negativi dei nostri antenati possano in un qualche modo introdursi nella trasmissione genetica a causa delle sofferenze che noi abbiamo e che ci vengono trasmesse nelle generazioni future. Ecco, io penso che il nostro servizio, con l'aiuto dello Spirito Santo e con gli strumenti che ci vengono dalla grazia di Dio, è quello di interrompere questa, diciamo così, connessione esistente con queste origini dolorose. D'altronde noi sappiamo che ogni volta che ci introduciamo nel regno spirituale ci muoviamo sempre in un campo di battaglia, eh?
Certo.
E quindi fare anche un cattivo uso delle informazioni che si ricevono attraverso anche i doni carismatici, i doni che ci vengono dall'alto, senza un allenamento e discernimento, ci potrebbero infatti portare a commettere degli abusi. Ecco, con questo io dico una cosa, che fondamentalmente è questo, che l'essere nati di nuovo, a mio avviso, e crea una certa illusione di pensare che appunto si è proprio liberi dal proprio peccato pecaminoso, no? O che ci si penta di una vita cristiana incoerente fatta di sconfitte spirituali, così diciamo così a livello automatico, senza fare niente. Io penso che noi come cristiani dobbiamo aiutare i nostri fratelli, quelli che il Signore ci mette vicini, che ci mette accanto, appunto ad essere guidati. Difatti io penso una cosa, che se la Chiesa, se il Signore ha dato quei famosi 5 ministeri che noi tutti conosciamo, è perché sono convinto che tanti cristiani hanno bisogno che ci sia qualcuno che fondamentalmente li aiuti ad aprire loro la porta alla vita nel Signore. Ecco.
Certo.
Ecco, quindi in questo io insisto nel dire che non è tanto questa ereditarietà dei peccati, perché siamo già stati salvati, però è anche vero che a volte ci sono anche tra i cristiani nati di nuovo dei cristiani che forse, userei un termine improprio, che magari non voglio che offenda qualcuno, che possono essere anche nati male in questa vita o in questa rinascita spirituale e che realmente hanno bisogno di un accompagnamento. Hanno bisogno di un accompagnamento spirituale e da parte del pastore e da parte della comunità, perché il tema che toccheremo adesso, che è il tema dell'occultismo, è un tema che riguarda tutti e anche noi, in un certo qual senso, diciamo così, ciascuno di noi ha toccato con mano questa triste realtà che insomma ha condizionato in passato e condiziona anche nel tempo presente la nostra vita.
Certo,
ecco,
certo,
tutto qua, questo certo, che volevo Elia acclamare, perché a volte anche parlando di guarigione intergenerazionale c'è un po' di confusione, c'è un po' di paura che si sminuisca quasi la salvezza o la grazia attuata dal nostro Signore, e invece non è così.
Sì, ma in effetti tu hai perfettamente ragione, a volte questo viene proprio sminuito perché una persona nata di nuovo, o perlomeno nel momento in cui ha dichiarato, no, di accettare Gesù nel suo cuore, pensa che tutto quanto possa cambiare, o perlomeno da quel momento in poi la sua vita possa essere trasformata, ma io penso che ci siano, come tu stavi dicendo, diversi tipi di nuova nascita. Perché una persona sicuramente che si è arresa totalmente al Signore, che si è pentita di tutto quello che è successo e che ha fatto, ovviamente con dispiacere oppure no, nell'arco della sua vita, e quindi si è pentita e si è resa al Signore chiedendo perdono di tutte queste cose,
certo,
io penso che magari questa persona possa avere una relazione differente di tante altre persone che così sono andate, hanno incontrato un fratello, sono andate in chiesa, hanno incominciato a guardare, a vedere, vanno sì, vanno no, parlano sì e no, e magari credono, pensano, forse dichiarano di essere nati di nuovo e magari non lo sono, ma dentro di loro hanno ancora questo bagaglio di cose vecchie, penso,
certo,
perché
certo,
se no non c'è una spiegazione perché tante persone ovviamente nati di nuovo, hanno realmente una nuova vita, hanno realmente una vita differente da quella che avevano prima, e tante persone invece vanno a peggiorare. Andrea, come mai?
È vero, è vero, è vero. Allora, io penso una cosa, guarda, insisto molto in questo, sulla necessità di un'assistenza da parte soprattutto dei pastori, degli anziani, no? Cioè di coloro, un'assistenza che possa essere continua nel sorreggere questi fratelli, perché a volte il meccanismo è questo, entrano in una chiesa, dicono che si sono convertiti, che hanno incontrato il Signore, che magari vogliono cambiare vita, però a volte i frutti non corrispondono, no?
Infatti,
non corrispondono
infatti
a quello che questi fratelli dicono. In tutto questo io penso che ci vuole tanta sincerità da parte anche della persona che entra in una chiesa,
certo,
o che si converte, perché deve completamente avere una fede grande, cioè una fede che la porta ad aprirsi con i servi di Dio, che io dico che sono i pastori, che sono gli evangelisti, gli anziani, comunque con coloro che hanno una responsabilità. Noi dobbiamo cercare di far sì che questi e fratelli nel momento della loro conversione. La conversione, guarda, io sono convinta, Elia, che non è un atto magico,
certo,
o un atto scaramantico che si possa dire io mi sono convertito, perché la conversione è di tutti i giorni.
Certo.
Ok, abbiamo sperimentato la salvezza, ma il fatto di essere anche peccatori, e lo siamo sempre sino alla morte, e faremo sempre, diciamo così, lotteremo sempre con la nostra natura peccaminosa,
certo,
anche se abbiamo sperimentato la salvezza. Quindi questa prendersi cura degli altri e condividere i pesi di questi fratelli deve portarli ogni giorno a crescere come dei bambini. Come,
certo,
dei bambini che devono bramare, come dice San Paolo, il puro latte spirituale.
Sì, sì, sì,
e allora
sì,
se non c'è questo accompagnamento, se non c'è, diciamo così, questo processo di verifica anche da parte di una chiesa, perché noi assistiamo e io vedo come tanti fratelli continuano a stare male anche nelle nostre chiese, continuano,
certo,
a peggiorare di giorno in giorno, e io parlo anche non solo a riguardo dell'occultismo, ma anche per quanto riguarda alcolismo e altre dipendenze,
sì,
delle quali sono schiavi queste persone. Allora che cosa c'è che non fa camminare queste persone? Il fatto di avere una Bibbia in mano, di sapere citare qualche versetto, certamente non è la prova,
certo,
che realmente c'è stata un'esperienza viva di Dio.
Certo.
Io sono un po' drastico in questo, però siccome noi amiamo i nostri fratelli e vediamo tante persone sofferenti che si avvicinano alle nostre comunità e che a volte non ricevono beneficio anche per colpa loro, anche,
certo,
per colpa loro, perché il non mettersi, ripeto, in discussione e il non essere sinceri e il non aprirsi porta anche l'altra persona, anche così, può essere il pastore, a non avere una visione chiara di quella che è la realtà di quel fratello o di,
sì,
quella,
sì,
sorella.
Sì, sì.
Quindi ci vuole molto discernimento,
certo,
ci vuole molto discernimento da parte di chi governa una comunità e anche da parte di noi fratelli, che dobbiamo stare attenti affinché il fratello che il Signore ci ha messo accanto non perisca, ma,
sì,
che possa vivere.
Sì, sì, io penso che sia la responsabilità di ognuno di noi, nel,
sì,
momento in cui portiamo una persona, l'aiutiamo perlomeno, li facciamo conoscere, cerchiamo di portarla a un culto oppure di incontrarla,
certo,
per parlare del Signore, che nel momento in cui incomincia o perlomeno lei comunica di aver accettato Gesù, per noi è scontato, la dimentichiamo, viene in chiesa e basta, ma invece lì ci deve essere realmente, se non viene fatta dal pastore o se non c'è comunque un gruppo di cura d'anima in questa chiesa, la persona anche ovviamente che l'ha portata per la prima volta deve essere un suo impegno, una sua responsabilità stare vicino a questa persona per chiarire, per dargli degli insegnamenti, per aiutarla anche in tutte quelle cose che a volte pensi che una persona possa automaticamente aver confessato, invece ci sono delle cose vecchie che magari non ha confessato al Signore. E poi troviamo queste persone che si perdono perché dicono la mia vita è peggiorata da quando mi sono convertito, ed è incredibile sentire queste cose.
È vero, è vero. Guarda, Elia, la tematica è talmente profonda, bella, mm-hmm, intensa, che certamente non basterebbero delle giornate intere,
certo,
per, diciamo così, per,
certo,
parlare,
certo,
di tutto questo.
Lo so,
e,
certo,
è vero in questo, perché essendo, io parto anche sempre da un principio molto chiaro, che essendo ciascuno di noi una creazione di Dio, abbiamo un bisogno fondamentale a volte di essere anche dipendenti, però noi dobbiamo essere,
certo,
dipendenti da Dio, avere quella giusta,
certo,
dipendenza che ci permette di essere liberi davvero.
Certo.
E quindi anche per quanto riguarda il mondo dell'occultismo, vi è un vuoto nel cuore di ogni essere umano, diciamo possiamo anche ripercorrere a ritroso l'esperienza della creazione umana, che fondamentalmente l'uomo peccatore, l'uomo che si allontana dalla grazia di Dio perde appunto Dio come punto di riferimento.
Certo.
E allora per colmare questo vuoto deve cercarlo in altre cose che lo compensano.
Sì.
Una di queste grandi e tremende realtà è appunto, come dicevo sempre e come ho detto prima, è l'occultismo, no?
Sì.
Sappiamo che l'occultismo da sempre ha affascinato molte persone,
certo,
perché l'occultismo ti dà quella apparente sensazione, no, di rispondere a quelle che sono le esigenze e le richieste dell'essere,
certo,
umano vuoto,
Certo.
Noi sappiamo che le pratiche occulte sono quelle di predizione del futuro, la magia,
sì,
lo spiritismo,
sì,
e
sì,
queste
sì.
sono esperienze molto frequenti nella realtà odierna,
sì.
e soprattutto, ahimè, lo devo dire, io pensavo che questa era una realtà che avvolgeva il mondo cattolico, però anche nel mondo cristiano notiamo delle ripercussioni
di questa,
e delle ricadute,
certo.
ricadute di persone che avevano già abbandonato, diciamo così, quelle pratiche e sempre per quella carenza di vuoto che hanno
certo.
sono ricadute, ripiombate
sì, sì,
nell'abisso.
Sì, sì. Perché manca proprio questo sostegno, io penso, e manca, e molte chiese hanno anche troppo, sicuramente, ed hanno anche
certo.
tanto,
certo,
perché
certo,
hanno
certo.
le persone, per, hanno gli aiuti e quindi
certo.
per poter fare questo, ma sicuramente in tante chiese manca questo aiuto. Non c'è un gruppo di aiuto al pastore o di sostegno per aiutare queste nuove persone a comprendere che devono lasciare questo, quest'altro, che devono incominciare realmente un percorso nuovo di vita e così via. Ma Andrea, ti voglio chiedere allora, entrando nel regno spirituale dell'occultismo, esistono quindi diversi spiriti. Ci sono degli spiriti buoni, degli spiriti inquieti o cattivi. Questa definizione inquieti e o cattivi, c'è una differenza? Perché se uno è inquieto è diverso da quello cattivo?
Sì, diciamo che è una definizione un po' originale, che naturalmente lascia, lascia un po' così le persone che non sono addentro ai lavori, ho detto
certo,
i lavori le
certo.
lascia un po' perplesse, ed è giusto spiegare, ecco, che cosa significa il termine inquieto.
Anche per avvertire di quali pericoli una persona facendo determinate cose o leggendo determinate altre o parlando con possa andare incontro, quindi le persone devono, io penso che quando conosciamo possiamo sconfiggere, no?
Certo, 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 certo. Ecco, io accenno soltanto a un piccolo racconto che è molto importante
sì.
di una persona che quando aveva 8 anni sua sorella e le sue amiche giocavano con la tavola della scrittura spiritica, no?
Uh-huh.
chiamata anche il famoso gioco del piattino, del
sì,
bicchierino.
Sì, sì.
E che vedevano appunto la tavola muoversi e come si formavano le parole.
Uh-huh.
Quindi a loro sembravano cose interessanti.
Un gioco.
E diciamo che dopo quell'esperienza per tante persone è facile rimanere invischiati in quel tipo di cosa
uh-huh.
e a volte le stesse persone non sono consapevoli dei pericoli che si celano dietro questa realtà.
Certo.
Come tutti sappiamo, ecco, nel regno spirituale, come tu hai accennato prima, ci sono spiriti buoni e cattivi. Tuttavia si parla anche di spiriti inquieti
uh-huh.
e ci si riferisce ai defunti che non sono in perfetta unione con il Signore.
Uh-huh.
Ecco, qui magari qualcuno
sì, sì.
potrebbe pensare alla dottrina del purgatorio, a tutte quelle
sì.
cose lì. No, io parlo di questi spiriti inquieti che in un certo senso si trovano in un'area grigia ed insicura della sfera spirituale. Mi spiego che uno degli aspetti più controversi della guarigione intergenerazionale, ecco, riguarda appunto questi spiriti inquieti. Avere mm-hmm. qualche contatto con essi ci porta realmente fuori strada. Infatti se noi leggiamo nel libro del Deuteronomio, al capitolo 18, dal mm-hmm. versetto 10 al versetto 12, la parola di Dio dice «Non si trovi in mezzo a voi chi immola facendoli passare per il fuoco, il suo figlio o la sua figlia, né chi eserciti la divinizzazione o il sortileggio o l'augurio o la magia». Né chi faccia incantesimi, né chi consulti gli spiriti o gli indovini, né chi interroghi i morti, perché chi fa queste cose è in abominio al Signore.
Certo.
Quindi questo di interrogare i morti è fondamentalmente un riferimento a questi spiriti inquieti,
certo.
che possono, con la loro influenza negativa, anche, diciamo così, disturbare la nostra vita psichica e spirituale. D'altronde è sempre la parola che ci dice che non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro
certo.
i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali delle malvagità che sono nei luoghi celesti e che noi lottiamo, e proprio contro questa entità. D'altronde, chi non è afferrato realmente al Signore, chi non ha una vita spirituale molto intensa,
sì,
non fatta soltanto di piccole cose, ma di grandi impegni quotidiani,
certo,
ecco, può rischiare di essere ingannato dal nemico. D'altronde, noi sappiamo che le arti ammaliatrici di Satana sono conosciute da tutti, no? Che
certo,
è quello di farci a volte capire che siamo arrivati a certi livelli anche della vita spirituale, e invece ci sono delle cose latenti che realmente vengono fuori un po' dal nostro inconscio, ma anche un po' da quelle che sono anche i nostri disordini morali. A volte, ahimè, dietro una vita apparentemente spirituale vediamo che molte persone si rifugiano dietro questa realtà anche per coprire delle grandi carenze. Ecco.
Certo.
E non quindi, ho dato una spiegazione.
No, hai dato sicuramente una spiegazione. Quello che molto probabilmente abbiamo capito, perlomeno io ho compreso quello che tu intendi con gli spiriti inquieti, no?
Certo.
Ovviamente questi giochi che si possono fare e così via. Però abbiamo detto anche che esistono i buoni e i cattivi.
Certo.
Quindi nel momento in cui parliamo un attimino dello spirito cattivo, una persona in quale modo, con quale richiesta, in quale modo può avere su di sé questo spirito cattivo?
Ma diciamo che fondamentalmente questo spirito cattivo viene anche dal fatto che si è parlato di maledizioni generazionali,
sì,
e questo è un termine che ad alcuni non piace, però il fatto stesso che comunque in certe famiglie si è praticata la magia o riti magici, queste cose che in un certo qual senso in molte famiglie sono diventate pane quotidiano. Queste cose si possono trasmettere di generazione in generazione. Ora, io penso che, come ho detto prima, non è che noi ereditiamo il peccato dei nostri genitori, perché io penso che la persona che si converte, la persona che accetta il Signore, rompe questo legame con questo mondo, no? Con questo mondo di falsità, con questo mondo di tenebre. Però la persona che a un certo momento non cambia e non accetta di convertirsi e che quindi fondamentalmente segue il cammino, anche il cammino dei suoi genitori o dei suoi antenati, realmente rischia di portarsi dietro questo bagaglio che poi alla fine diventerà anche un bagaglio insostenibile che lo porterà alla disperazione.
Certo. Ok, Andrea, sono le 11:32, vogliamo far ascoltare un brano ai nostri ascoltatori, così tu anche puoi rilassare un po' la tua voce, prenderti un bicchiere d'acqua, e dico ai nostri ascoltatori che poi continueremo a parlare di questo e quindi del regno spirituale, dell'occulto. Allora, ascoltiamo un brano musicale, a dopo.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Ed eccoci tornati dopo il brano musicale, e ricordo agli ascoltatori che stiamo parlando con il teologo, psicologo Andrea Tanda, che avete già avuto il piacere di conoscere anche nel mese scorso, e stiamo parlando proprio ci stiamo inoltrando nel regno dell'occultismo. Non riusciremo a sviscerare tutto perché è molto complesso. Ed ora vediamo se Andrea è con noi.
Sono sempre in linea.
Sei sempre in linea.
Con un po' di raffreddore, perché qui
te l'ho contagiato io telefonicamente.
Allora il rischio che la mia voce non sia tanto fluente come dovrebbe essere.
Ma non importa, io non ho neanche detto agli ascoltatori di scusarmi, io ho la voce ancora così un po' roca, ma va bene così, almeno qualche volta, giusto per essere un po' diversi, capito? Se no diventa monotono. Allora, io prima di andare avanti, di chiederti un'altra cosa, volevo chiarire bene questa spiegazione di spirito buono, cattivo, inquieto ai nostri ascoltatori, perché ovviamente non vorremmo che nascesse qualche confusione. Volevo ribadire e dirti, magari di ribadire, proprio che noi prima abbiamo nominato spirito buono, cattivo, inquieti, ma ovviamente certo. Per spirito buono sappiamo che è lo Spirito Santo, ma che a volte però sappiamo che degli spiriti cattivi si possono camuffare da spiriti buoni anche, o no?
Ecco, ma infatti noi sappiamo che l'unico spirito veramente buono, santo e perfetto è lo Spirito Santo,
certo.
No? E che tutte quelle che sono le sue derivanze, le manifestazioni sono i doni, che sono
certo.
I carismi, che è l'amore, quindi
certo.
Questo è l'unico spirito perfetto.
Certo.
Ecco, diciamo che bisogna essere talmente audaci, però quando si parla di spiriti buoni, io intendevo dire questo, perché forse a volte nella fretta uno non chiarisce, però è giusto che le cose
certo.
Non le dica. Parliamo di questi spiriti buoni che, come tu giustamente hai detto e mi hai anticipato, si camuffano.
Certo.
Allora, quali sono, diciamo così, le armi che ci possono aiutare a smascherare questi presunti spiriti buoni?
Certo.
Innanzitutto, io penso che i carismi, i doni che ci vengono dati dallo Spirito Santo e soprattutto quello del discernimento degli spiriti,
mm-hmm.
Io penso che sia realmente l'arma migliore per smascherare
sì.
Questi
certo.
presunti spiriti buoni
certo.
Che si vestono, come dice la parola,
di
da angelo di luce, ma
certo.
In realtà non lo sono.
Certo. Ascolta Andrea, ti voglio fare una domanda.
Prego.
Una persona senza volerlo, senza saperlo, non so in quale modo, parlando con qualcuno, forse, non so in quale modo, guarda, doverti spiegare, però vorrei capire se una persona senza volerlo si può trovare coinvolta, magari, in questa situazione di occultismo, senza che possa essere un desiderio del suo cuore. Può succedere secondo te?
Sì, è verissimo, può succedere. Diciamo che molte persone anche soffrono, no, di oppressione fisica, emotiva e spirituale come retaggio di attività occulte, anche se a volte, diciamo così, loro fondamentalmente non ne sono consapevoli. Tale oppressione può anche derivare da un'implicazione personale con l'occultismo, oppure dal fatto, come ho già detto prima, che alcuni membri della famiglia vi siano stati coinvolti o vi siano tuttora coinvolti. Quindi è chiaro che queste persone, a un certo momento, non avendo quelli che io chiamo, tra virgolette, gli anticorpi della vita spirituale, non avendo sperimentato realmente la salvezza o non essendo nati di nuovo, possano essere recettivi come delle spugne, perché vivendo in un determinato ambiente dove si respira una certa aria, è chiaro che a un certo momento la persona realmente può essere influenzata e può essere, tra virgolette, userei dire il termine, posseduta, anche se lui non è cosciente di questa realtà. Quindi possiamo dire che le influenze demoniache possono realmente nuocere ad una persona che è sprovveduta di quelle, diciamo così, nozioni spirituali che in quel momento potrebbero per lui la salvezza.
Sì, ho capito. E va bene, poi alla fine daremo anche la possibilità, diremo agli ascoltatori anche come fare per proteggersi, no? Ciò che
certo.
Lo Spirito Santo ci rivela,
certo,
lo Spirito Santo che è fonte di conoscenza, però lo diremo alla fine perché adesso voglio chiederti delle cose che non sono molto belle. L'occultismo può provocare anche delle malattie?
Io penso che fondamentalmente l'occultismo può provocare anche delle malattie, sì, questo sì, e ne sono convinto. Ne sono convinto per dei semplici motivi, che a volte anche dietro una malattia si può nascondere anche o la presenza del maligno oppure una infestazione del maligno. D'altronde a volte le malattie, noi sappiamo che Dio non ha creato la malattia è conseguenza del peccato, giusto?
Certo.
Ma che però le malattie a volte anche, diciamo così, possiamo anche dire che a volte il Signore può permettere che noi facciamo anche qualche esperienza di malattia, perché non è detto che il Signore d'altronde ci debba sempre guarire, a volte ci può essere un progetto diverso anche nella mente di Dio. D'altronde tu ricorderai bene, c'è quel passo di Giovanni che dice questa malattia non è per la morte, ma
certo,
è per la gloria di Dio,
certo,
affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. E allora però lì sono altri casi, perché a volte il Signore non ha fretta,
certo,
non ha fretta per di guarire una persona, perché magari su quella persona il Signore c'ha un progetto diverso.
Certo.
E la malattia poi, è certo che poi è chiaro che il Signore a quella persona dà anche la possibilità e la forza di sopportare un'eventuale malattia.
Certo.
Però diciamo che il mondo delle tenebre, soprattutto l'occultismo, può anche creare dei danni alla psiche delle persone, perché quelle che fondamentalmente la parte più disturbata è la sfera emozionale.
Certo.
Emozionale. E come ho detto prima, molte persone soffrono di oppressione fisica, emotiva e spirituale come retaggio di attività occulte, lo ripeto, però queste cose possono portare anche a dei turbamenti psichici, quindi psicologici, e danneggiare anche, diciamo così, quella che è la stabilità emotiva di una persona, per poi anche degenerare realmente in vere patologie che portano alla degenerazione delle cellule. È un discorso complicato, però può succedere, può succedere.
Tu sei stato chiaro, e come no, sei stato chiarissimo, e sono io che qualche volta ho un po' di perplessità, perché mi faccio tante domande, dico, prima anche no, ti ho chiesto se una persona può senza volerlo essere coinvolta in questo, quindi mi stavo domandando, così dicevo, allora una persona che ha magari delle relazioni di lavoro, relazioni di amicizia con della gente che non sai che cosa possano praticare questi,
certo,
cioè questa persona ovviamente se non ha la caparra dello Spirito Santo,
sì,
può essere, io uso un termine un po' così, contaminata, può trovarsi in situazioni spiacevoli, avere delle contaminazioni, ovviamente senza saperlo, perché non sa che le persone con le quali lei esce, va a spasso, pratica per lavoro e così via, facciano queste pratiche occulte.
Certo, io penso che, e non solo lo penso, ma diciamo così lo sostengo che noi dobbiamo stare molto guardinghi.
Ma come fai a sapere con chi parli, Andrea? Non possiamo mica fare il terzo grado ad ogni persona con la quale dobbiamo andare al cinema.
No, cioè, certo.
Adesso
certo,
non parlo
però
di noi, che noi sappiamo come e con chi uscire, però parliamo, certo, di tutta la gente. Diciamo, una persona incontra un'altra persona, una nuova amicizia, va a scuola la mamma dei bambini magari con i quali va a scuola suo figlio,
certo,
e dopo così trapelano tra virgolette che magari la mamma di questo bambino fa delle pratiche occulte e lo viene a sapere da altri, magari questa persona non lo sa, pensa che non ci sia niente di male parlare con lei, neanche andare a casa sua a prendere un caffè,
certo.
Ecco, allora cosa deve fare, come si fa a sapere questo?
Ma guarda, io penso che in un certo qual senso anche noi persone siamo dotate, scusami l'espressione,
sì, sì,
permettimi che io lo usi, di un certo,
sì,
sesto senso, no?
Sì.
Quel sesto senso che ci permette di avere un po' di fiuto davanti a delle realtà negative. Ora, se qualche persona che viene invitata in qualche casa o qualche festa oppure, diversi incontri, avverte che c'è un pericolo per una negatività che viene, diciamo così, emanata, nel senso che avverte un disagio, ebbene a volte anche un po' ascoltare il proprio cuore, che magari,
sì,
in quel momento, anche se loro non sono consapevoli, è lo Spirito Santo che magari ti mette quella paura,
sì,
dentro, no? Quella paura di stare attenti. E che a volte noi siamo presi, come ho detto prima, dalla esigenza di trovare qualcuno a volte con il quale stare insieme, di condividere con gli altri anche dei momenti, cioè abbiamo bisogno di riempire certi momenti.
Certo.
E a volte diciamo così, queste esperienze funzionano, perché è chiaro, come tu hai detto,
sì,
giustamente, noi incontriamo persone che sono buone, certo, nella nostra vita, che sono veramente degli autentici angeli, certo, mandati dal Signore, certo, però incontriamo anche persone che non sono angeli. Certo, non certo possiamo avere la lente di ingrandimento per tutto,
certo,
ecco perché questo mio messaggio si rivolge soprattutto ai cristiani, alle persone nate di nuovo, mm-hmm, che quando sentono qualche disagio psicologico, spirituale, mm-hmm, ecco, che lo prendono come un campanello
una
di allarme,
visaglia,
perché
certo
i segni ci sono,
certo,
Elia.
Sì,
a volte
sì, sì,
magari siamo anche un po' distratti, certo, non dobbiamo vivere con quell'ansia che
no,
magari
no, no, certo,
veniamo, diciamo così, sì, assorbiti
sì,
da queste
sì,
cose,
sì, sì,
però
sì,
siccome siamo esseri umani e
sì,
sappiamo che Satana cerca sempre di trovare quelle piccole porte o finestre aperte
sì,
della della nostra anima, del nostro
sì,
spirito.
Sì,
eh?
Sì, sì, ma io sono d'accordo, i segni ci sono e anche persone ovviamente che non sono, che non hanno questa fede come possiamo avere noi, no?
Sì.
Ovviamente, perché io mi ricordo più di 20 anni fa, quando mi sono trovata a dover essere invitata a parlare con delle persone e non volevo andare, sapevo che facevano delle cose strane e avevo proprio, non volevo andare, mi hanno detto tu hai paura di venire a parlare con noi perché sai di poterci credere, mi avevano
certo
risposto, no? Quindi ti mettono anche queste cose davanti, no? Ti mettono dei dubbi proprio per trascinarti e quindi mi ricordo che io avevo questo sentore strano dentro il mio cuore, quindi sono convinta che il Signore, ovviamente se una persona ha un'anima verso il Signore, quindi ha il cuore verso il Signore gli dà questo avviso, gli fa sentire di non dover andare, gli fa sentire che c'è qualcosa che non va, sono sicura che, però a volte le persone magari pensano, ma sì, è solamente un attimo di così, sai, superstiziosità, pensano magari a tantissime altre cose, si lasciano condizionare e vanno, ecco, non danno ascolto proprio a quel seme, no, che il Signore ha messo dentro di ognuno, in ognuno di noi per far comprendere la differenza tra il bene e il male.
Certo, guarda qui brevemente la storia che ho preso da un libro di un noto psichiatra
sì,
cristiano,
sì,
è la storia di un bambino dal nome John, un bambino di 4 anni che aveva attacchi di tipo epilettico così
sì,
violenti che 3 adulti facevano fatica
a tenerlo. Sì.
Questo medico lo venne a sapere che suo padre era stato amico di un medium durante gli ultimi 15 anni.
Mm.
Quando quest'uomo comunque chiese perdono al Signore per essere stato implicato nell'occultismo e bruciò tutti i libri che riguardavano quell'argomento, gli attacchi del figlio cessarono. Ora è un bambino normale, no? Questa io l'ho presa da un'esperienza di questo psichiatra cristiano che è dottor McCall, che è Ned McCall, e che lui raccontava come appunto nel suo lavoro di psichiatra però venne a contatto con il mondo spirituale.
Certo.
E iniziò, diciamo così, la sua conversione perché lo Spirito Santo realmente gli fece capire che molte persone che erano anche rinchiuse negli ospedali psichiatrici fondamentalmente erano persone che erano oppresse, erano
certo
legate a degli spiriti maligni e che avevano bisogno che qualcuno andasse a liberarle da quel tormento.
Certo.
E allora lui iniziò questo suo ministero pregando, più che, diciamo così, ordinando, prescrivendo terapie d'urto, diciamo così, lui iniziò a pregare su queste persone e molti, molti di questi pazienti iniziarono a guarire e a ritornare alla vita normale.
Che meraviglia.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Guarda, ci sarebbe veramente tantissimo, Andrea, da dover dire, ci vorrà un'altra puntata magari su questo argomento, anche perché mi piacerebbe concludere la puntata, visto che sono le 11:50, abbiamo ancora 5, 6, 7 minuti, ecco,
certo,
un paio di minuti prima delle 12 dobbiamo smettere, quindi dove vorrei parlare anche un po' di liberazione, vorrei parlare di come si possono spezzare i legami, vorrei parlare dei doni, dello Spirito Santo, della caparra dello Spirito Santo. Quindi vorremmo parlare di queste cose, anche perché vogliamo dire alle persone che sono magari in una situazione di questo tipo, che comunque si sono affidati a dei medium, che comunque si vanno a far leggere le carte, che comunque leggono l'oroscopo tutte le mattine, non escono di casa se prima non hanno letto l'oroscopo, e dipende da quello che l'oroscopo dice, di conseguenza sarà la loro giornata. Vogliamo dire a tutte queste persone come si possono liberare da questo, anche a tutte le persone che telefonano sempre a questi maghi, a tutti questi cartomanti che si vedono in televisione, telefonate, e la gente che telefona e poi si trova in situazioni tremende. Vogliamo dire a queste persone di tagliare con questo, di dare un taglio netto a queste cose, di dire:
guarda, io,
una vita, oggi inizia una vita nuova.
La questione è questa: le persone, e soprattutto i cristiani nati di nuovo, devono mettersi in testa questo, che noi stiamo combattendo una battaglia spirituale.
Certo.
Il cristiano nato di nuovo deve essere sempre ancorato alla parola, però certo, non deve mai sottovalutare la potenza del nemico,
certo,
che
certo,
è sempre forte e guardingo.
Certo.
Quindi dico discernimento, ai pastori dico che veglino sulle persone a loro,
certo,
affidate, al gregge a loro affidato, che è fondamentale che i pastori siano dei buoni padri. Una cosa che dico, questo per concludere, anche perché so che il tempo è breve, questo, ecco, iniziare a distruggere anche gli oggetti dell'occultismo. Per
certo,
questo dico che è importante che quando noi sappiamo di trattare con persone che sono state in contatto con l'occultismo, accertarsi che non abbiano legami esterni, come anche simboli, gli oroscopi, libri, quadri, amuleti, cose che riguardano il Buddha. Ecco, accertarsi di queste cose. Può sembrare fantasticheria, però io parlo a ragion veduta, a ragion veduta. Quindi a volte, diciamo così, poi bisogna anche cercare di spezzare questi legami, appunto, con una fede forte e con una preghiera fatta allo Spirito Santo, che se tu poi vuoi e mi darai la possibilità, la voglio recitare in diretta.
Sì, ok.
E sì. Non, diciamo che non esistono soltanto dei legami esterni, ma anche legami interni. Per esempio, anche quando un ragazzo si incontra con una ragazza implicata nell'occultismo, può contaminarsi con i demoni attraverso la sua relazione con lei.
Certo.
Questo legame interno non può rompersi finché non si separa da lei, essendo questa relazione l'origine della sua contaminazione.
Certo.
Ecco, e infatti c'è anche la parola, c'è nel libro dei Galati, che dice che quando uno ha una relazione con una prostituta è con lei una carne sola.
Certo.
Quindi è come dire che quando una persona, ecco, va con una prostituta o con una persona che comunque ha dei legami con il mondo dell'occultismo, assorbe tutto quel mondo.
Mondo.
Quindi è importante vigilare. Ecco, io ripeto, sto parlando a dei cristiani con la convinzione che siano dei cristiani vigilanti.
Vigilanti.
D'altronde, purtroppo, e sono anche cosciente che per chi non ha una fede salda e forte può sempre cascare in questa forma, diciamo così, di inganno,
inganno,
che è una forma di idolatria, perché sostituiamo Dio con l'antidio.
Con tutte,
Ecco, diciamo che tutti quelli che poi sono interessi, e mi rivolgo anche a coloro che hanno un ministero di liberazione, che stiano molto attenti, che a volte anche l'eccesso zelo e anche il desiderio documentarsi, di fare una conoscenza di tante altre cose per avere quella cosiddetta cultura, bisogna che stiano molto attenti, perché anche chi ha questo dono e questo ministero che gli viene dato dal Signore deve stare sempre vigile e attento. D'altronde abbiamo anche l'esperienza di Giuda e degli apostoli, che pure avendo vissuto accanto al Maestro sono state vittime delle tentazioni del maligno.
Infatti. Io vorrei dire, Andrea, noi abbiamo ancora un paio di minuti e poi il tempo di dover salutare. Vuoi dare questo tempo? Quanto è lunga la preghiera? Non voglio.
Pochissimo.
Perfetto.
Pochissimo.
Allora, così gli ascoltatori possono, magari non faranno in tempo a scriverla, però perlomeno la possono recitare insieme. La vuoi dire, Andrea?
Certamente. Signore Gesù, ti chiedo perdono per il peccato che ho commesso invischiandomi con l'occultismo, la pratica della scrittura spiritica, i tarocchi, gli oroscopi, la predizione del futuro, la chiaroveggenza, la chiromanzia, la lettura della mano. Ecco, premetto che tutto deve essere specificato. Rinuncio e mi separo da tutte le pratiche di occultismo e affermo che tu, Gesù, sei il Signore della mia vita. È importante che ci sia proprio una rinuncia, anche verbale, a Satana, e poi si chieda al Signore di riempire tutte queste aree della sfera psicologica e spirituale con il suo Santo Spirito e di guidarci verso amicizie ed incontri positivi che vengano dal Signore e che ci aiutino a ricostruire la nostra vita umana e spirituale. Con il Salmo 91, certo, vorrei concludere al versetto 3, dal versetto 3 al versetto 4, sì. Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge, ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
Bellissimo. Grazie Andrea, purtroppo il tempo è quello che è. Però hai detto veramente tante cose e io sono
ne vorrei
certa...
dire tante di più però sì.
La prossima volta riprenderemo magari su questo che non abbiamo potuto allungarci troppo, certo. Ma comunque hai detto tante cose che sono certa che saranno e saranno state di aiuto a molte persone che hanno ascoltato. Ti ringrazio per essere stato con noi. Se vuoi salutare anche tu i nostri ascoltatori.
Ecco, un saluto a tutti i fratelli e sorelle che mi hanno ascoltato e vi voglio abbracciare nel Signore, un saluto a tutti anche i pastori che magari in questo momento anche loro si sono messi, certo, in contatto con noi, e l'augurio e l'invito a tanti fratelli che sono nel Signore e che veramente possano, a coloro che sono caduti in questa triste realtà, possano realmente sperimentare la rinascita ad una vita nuova, concreta e coerente.
Ok, grazie Andrea, anch'io voglio salutare tutti i nostri ascoltatori, il mio saluto è un po' veloce perché non c'è più tempo, grazie per essere stati con noi, vi abbraccio tutti, vi voglio bene, buona settimana, a mercoledì prossimo, ciao a tutti.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.